We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Tra le montagne remote della Grecia centrale si nasconde un misterioso fuorilegge che per 3 decenni ha derubato banche, rapito industriali e umiliato la polizia, guadagnandosi una reputazione leggendaria. Conosciuto da molti come Robin Hood greco, Vassilis Paleokostas ha distribuito il bottino dei suoi crimini tra contadini poveri e senza tetto, diventando un eroe per la gente comune e uno dei ricercati più pericolosi della Grecia ed Europa, per i ricchi e i potenti. Nella sua carriera è stato protagonista di inseguimenti, evasioni spettacolari e furti leggendari nelle più protette banche greche. Questo è il caso Paleokostas, il Montanaro, su Non aprite quella podcast!
Tenta pure questo esperimento.
Matteo, hai trovato il mio nuovo idolo della vita?
Vediamo, vediamo.
Pazia!
Come si chiama?
So greche.
Siamo noi veri assassini.
Non mi guardi. È un'opera meravigliosa. Benvenuti a un nuovo episodio di Non aprite quella podcast, lo show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax, qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona non gentrificata di Milano. Con me il dottor Pedari e Matteo, sex symbol sapio sessuale Lenardon.
Oppa!
Oppa!
Siamo in Grecia. Oppa!
Vi ricordo che da questa stagione abbiamo lanciato il Patreon, che per soli 5 euro vi permetterà di ascoltare ogni lunedì un episodio bonus senza pubblicità, oltre a quelli free del giovedì. Quindi abbonatevi su patreon.com/NAQP. Oggi vi parliamo di un uomo completamente sconosciuto da noi, ma che nella sua patria, la Grecia, è letteralmente un eroe nazionale per la gente comune. Un uomo che... per quanto possa sembrare strano, attraverso i suoi crimini ha ispirato milioni di greci a lottare contro politici e potenti corrotti. Se siete nostri ascoltatori di lunga data, il modo più semplice che ho per spiegarvi il personaggio è questo. Immaginate l'unione fra Leonardo Notarbartolo e Simone Pianetti, otterrete Vassilis Paleokostas.
Ma che sul serio? Ma veramente?
Come se Notarbartolo e Pianetti avessero scopato e partito. Per realizzare questo episodio abbiamo letto Latitante Gentiluomo. Bello, Latitante Gentiluomo, nuovo merchandising,
Oh, ma sai che
titolo del libro non possiamo usare.
Va bene, anche cazzo vuol dire, mica puoi fare il trademark su due parole così. Latitante Gentiluomo, scritto dallo stesso Paleokostas ed edito da People e The Uncatchable, pubblicato dalla BBC News. Nella descrizione troverete il link per acquistare il libro. Matteo, raccontaci di questa leggenda criminale che dovremmo tutti conoscere.
Allora, Paleokostas nasce nel 1966 nel villaggio Montanaro, semi-recluso di Moshkofito, un agglomerato di case di pietre che cadono a pezzi più vicino all'Albania che ad Atene. Lì cresce guardando suo padre rincorrere e bestemmiare contro le capre, idolatrando suo fratello maggiore, Nikos. Sono tutti contadini o pastori, gente semplice, povera, che vive una vita praticamente invisibile rispetto a quella che si fa nelle grandi città. Una vita passiva, da sottomessi, senza speranza. Secondo uno dei preti che hanno visto Vassilis crescere...
Vassilis può essere un ladro, ma non sarà mai un criminale.
Questa è una distinzione importante.
Sì, stanno descrivendo come si vive a Milano adesso, praticamente. Cioè, passivi, da sottomessi, senza speranza, cioè, rubando.
Beh, però siamo sempre su una grande città. Loro sono invece persone veramente invisibili. Cioè, se vivi fuori dalle grosse città, specialmente nei piccoli villaggi, tipo, 800 abitanti, non esisti per i politici, per la società. E questo sì. È quello che viveva lui. In quelle zone è pieno di banditi costretti a rubare per sfamare la famiglia. Una carriera talmente comune da essere socialmente accettata. L'eroe di Vassilis, come dicevamo, è il fratello maggiore Nikos. I due sono inseparabili. Durante i rigidi inverni, quando la neve rende impraticabile le strade sterrate, Nikos si carica il fratellino sulle spalle e lo porta a scuola camminando per 5 km praticamente scalzo, nella neve. A 10 anni, questa è gente di montagna, quindi non è che siamo tanti problemi. A 10 anni Vassilis scopre il piacere della pesca, ma non con una canna come normalmente vediamo fare, bensì con la dinamite, rubata da una cava vicino casa.
Molto americana questa cosa, eh? Pescare con la dinamite si fa in America.
In Alabama, tipo.
Sì, e anche hanno dovuto fare delle leggi specifiche perché lo facevano così tanti che...
Troppo facile, è ingiusto, cioè...
Un po' come te quando siamo andati all'evento di Spotify, come raccoglievi le podcaster, cioè buttare le Nardon in mezzo alle podcaster è come pescare con la dinamite. Esatto.
Cioè vengono... Uguale.
Ah, è un'opera meravigliosa.
We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Com'è l'accento di sto Vassilis, questo giovane greco?
Guarda, i greci io ho scoperto che parlano un po' come gli spagnoli.
Le nostre maracalle prevedevano anche il furto di esplosivi da usare nella pesca. Piegavamo a cono una grande carta oleata, ci mettevamo dentro una pietruzza, la polvere di dinamite e un detonatore. Accendevamo la miccia, lanciavamo il tutto in alcune pozze profonde del torrente e correvamo a nasconderci. Poco dopo, una montagna d'acqua scrosciava dal cielo a inzupparci e raccoglievamo i pesci. Allora l'antiterrorismo non c'era. Per fortuna regnava ancora il buon senso.
Senza questi rompicoglioni.
Senza l'antiterrorismo, cazzo.
Bei tempi. La Golden Age.
Quando potevi avere la dinamite a 7 anni.
A 10 anni. Nel 79 la famiglia si trasferisce nella vicina Tricala. Nikos, 19 anni, è partito per lavorare sulle navi e Vassilis, appena tredicenne, lavora in fabbrica impacchettando formaggi. Un lavoro che fa per 2 anni, maledicendo se stesso ogni singolo giorno. Questo a 13 anni già lavorava, eh?
Vabbè, quegli anni lì è normale. Pure DJ Jed a 13 anni già lavorava.
La coppola che li univa, probabilmente.
Forse è l'anno di nascita, zio. Tu non hai idea di come cazzo era, io me lo ricordo.
Come operaio, Vassilis sente un ingranaggio di una macchina costruita per sfruttare lui, la sua famiglia e i suoi amici. Ogni giorno, passato a timbrare il cartellino, vede la disuguaglianza crescere invece di diminuire. I ricchi diventano sempre più ricchi e quelli che non hanno niente, quelli come lui, diventano sempre più poveri.
Meno male che è cambiato tutto
infatti.
Oggi.
Meno male, infatti.
Un pomeriggio esce dalla fabbrica dei formaggi e non ci fa mai più ritorno. Un suo amico lo spiega così:
Vassilis ha sofferto lo sfruttamento capitalista dei suoi capi, lavorando come schiavo salariato in fabbrica. Quindi ha deciso di ribellarsi contro quei padroni che lo volevano schiavizzare. Anziché no.
Secondo il padre,
da ragazzo di montagna non aveva altra abilità se non rubare per guadagnarsi da vivere.
Tra il 79 e l'86 i due fratelli Paleocostas, Nikos si ruppe il cazzo infatti di lavorare in mare molto velocemente, sono responsabili di 27 rapine.
Oh, wow.
E nessuno si fa mai male, e per lo più si tratta di elettronica di poco conto, tipo, che so, videoregistratori e hi-fi da rivendere. Le VHS però fanno scoprire a Vassilis un mondo che ben presto lo appassiona e da cui trarrà parecchia ispirazione. Tipo i film di Jean-Claude Van Damme.
Ma che cazzo di... che vuol dire?
Ha visto Jean-Claude Van Damme?
Ha visto Ong Bak, è diventato scemo, tipo.
Questa sono io, amo noi. Ha detto questo, ha visto le VHS, amo noi.
Io per quanto appassionato di tutto quel cinema lì, però quelli di Van Damme non...
Vabbè, ma comunque Van Damme era uno, cioè sono tutti i classici film d'azione anni 80, so, Schwarzenegger, Commandos, quelle menate là.
Non puoi mettere, cazzo.
Quella è la Bibbia, cioè. Quella.
Vabbè, a lui piacevano tutti. Infatti non solo lui, tutte le tamarrate action anni 80 diventeranno presto punti di riferimento per il giovane greco. Ben presto però si stufa di fare il ladruncolo e decide di fare sul serio quando incontra Kostas Samaras, detto l'artista. Un soprannome che viene usato spesso nel mondo del crimine, a quanto pare. E vi spiego subito del perché di questo nickname. Costas aveva studiato design ed era famoso per realizzare mappe accurate delle location dei suoi crimini e veri e propri storyboard dei suoi piani.
Puro storyboard,
faceva lo storyboard di quando andava a rubare, faceva lo storyboard. L'artista racconta della prima rapina fatta con i fratelli Palio Costas.
Vassilis è salito in cima a una collina e ha sparato con un fucile per attirare l'attenzione della polizia.
Mi piacciono insomma i piani quelli un po' così stealth, diciamo.
Ma lui e il fratello avevano messo un enorme forno industriale davanti alla loro porta. Ci sono voluti minuti vitali perché i poliziotti uscissero dalla loro stessa stazione di polizia. E quando l'hanno fatto, io e Nico stavamo già rapinando il gioielliere locale.
Mi hanno messo un forno industriale davanti alla portone.
Cioè, una porta.
È una porta, cioè, ma che cazzo di stazione di polizia?
Sono uscita dalle finestre, tipo.
No, probabilmente erano tipo sbarrate le finestre, quindi manco potevano uscire dalle finestre.
Ah, è vero, cazzo.
Quindi erano rimasti chiusi, sparava. Geniale. A volte vedi, i piani semplici sono quelli che funzionano di più.
Un bel forno industriale davanti.
Una smitragliata del forno industriale. Il commissario presente quel giorno, Dimitrios Gravanis, racconta come l'ha vissuta la polizia. Che accento c'ha Dimitrios Gravanis?
Quale potrà mai avere?
Il commissario.
Il commissario, quando siamo finalmente arrivati alle nostre auto, avevano lasciato dei chiodi sulla strada che hanno bucato le nostre gomme.
Ma secondo me, mentre parla, un po' di olivette se le mangia.
Ma un paio di olivette me le mangio sempre.
Come sono queste olive?
Fanno so greche. Come possono essere?
So greche!
Un po' che feta, un po' che olive. Abbiamo fatto la giornata. Da quel momento è diventata la mia ambizione vedere quei ragazzi in prigione. Ho perso molto sonno per i fratelli Palio Costas. Lavoravo fino a notte fonda sul caso e quando tornavo a casa alle 7:30 mia moglie stava andando al lavoro.
Catturare Vassilis però era, ed è sempre stato, impossibile. E per un semplice motivo: una discreta quantità di ciò che rubava la redistribuiva fra i poveri, come spiega il commissario Gravanis.
Quando incontravo un contadino e gli chiedeva: macella il tuo maiale così me lo posso mangiare, invece di pagarlo 10 dracme gliene dava 1000.
Ma guarda che era una cosa molto diffusa tra i criminali di quell'epoca, forse un crimine nato perché si sentiva una sorta di ingiustizia. Era forse la prima generazione che vedeva proprio l'ingiustizia del capitalismo. La leggera milanese lo facevano invece a volte togliendosi tutto, cioè prendendo solo quello che gli serviva per sopravvivere, poi distribuendo in tutto, che ne so, al palazzo di dove c'era la banda, così, e rubavano per tutti.
Sentiamo Vassilis descrivere invece il rapporto con fratello Nikos.
Io e Nikos, come dio scuri, formiamo una coppia perfetta. Facciamo disperare la polizia di tutto il paese con le nostre rapine. Forziamo i posti di blocco, li obblighiamo a inseguirci per ore e ore, a volte anche con scontri a fuoco. Quando è il momento di far parlare le armi, l'intesa fra noi è splendida. Un cenno del capo, uno sguardo, un gesto bastano per dare inizio alla festa. Questo senz'altro perché nelle nostre vene scorre il sangue ribelle di molte generazioni di montanari. Non potremo mai farci santi né arrenderci.
Dopo poco arriva l'upgrade, le banche. Sentiamo il racconto di un paio di questi furti direttamente da Vassilis.
La città di Ioannina si trova vicino ai confini con l'Albania e registrava una forte presenza di militari. Io e mio complice Costas,
l'artista,
troviamo facilmente due tute mimetiche su cui appuntiamo i gradi di capitano e tenente, un paio di berretti e abbiamo anche la bandiera nazionale. Questo travestimento originale ci offrirà una relativa copertura mentre ci avviciniamo alla banca e anche durante la fuga. Lunedì, 8 del mattino, parcheggiamo la Golf nera, bella Golf, quanto mi manca, proprio fuori dalla banca commerciale di Ioannina. Tutto sembra a posto. Abbassiamo il passamontagna e apriamo le porte insieme. Il cassiere è proprio davanti a me, con la cassaforte alle spalle, completamente spalancata. Straordinario. Gli lancio uno degli zaini e facendogli cenno con il fucile dico: «Ehi, campione! Se non hai capito, questa è una rapina! Metti dentro tutti i soldi e resterai vivo!» Sulle prime rimane sbalordito. Guarda il direttore che siede alla mia sinistra, come se aspettasse da lui una soluzione per evitare quella disgrazia.
«Fa ciò che ti dice»,
consiglia il saggio direttore. Lui, sollevato, comincia a riempire lo zaino. Poiché mattina presto c'è solo una cliente in sala. Costas ha preso posizione all'ingresso, imbracciando un mitra Uzi. Abbiamo previsto tutto, tranne di trovare la cassaforte aperta e piena di denaro. Nonostante gli apprezzabili tentativi del cassiere di ficcare tutti i soldi che può nello zaino, è ormai chiaro che nella cassaforte sarebbe rimasto molto altro.
«Non ce ne stanno più»,
mi dice il cassiere con tristezza. «Non preoccuparti, amico, non siamo così avidi», gli dico io. Poi prendo lo zaino e ringrazio formalmente. «Scusate per il disturbo e lo scompiglio. Arrivederci e buona giornata». Usciamo in strada. Tutto tranquillo.
Entriamo in auto, attraversiamo i 500 metri nella via centrale e giriamo a destra fino ad arrivare al condominio dove abbiamo parcheggiato il Range Rover.
Ma che stile!
I due si allontanano velocemente mentre la città si riempie di volanti che cercano i due ladri disperatamente. A un certo punto i due si avvicinano a un ponte. È sorvegliato da soldati armati fino ai denti. Sentiamo Vassilis.
Come era loro dovere, ci chiedono dove siamo diretti. Noi ci eravamo già tolti le divise militari. Tiro fuori 4 stecche di Marlboro dalla nostra scorta e dico: siamo venuti a darvi un po' di sigarette, ragazzi. Prendete, così avrete da fumare. Tutto qua. Le accettano sorridenti, ci fanno il saluto militare e passiamo al ponte.
Comunque se stecche di sigarette servono a tutto, eh?
Una volta fumare.
Una volta fumare
era bello.
Il bottino portato via è di circa 150.000 euro di oggi.
Wow, tantissimo!
Un altro clamoroso furto avviene non molti mesi dopo. Questa volta l'obiettivo dei due, più il fratello Nikos, è la Banca Nazionale di Kalambaka, una cittadina di 25.000 abitanti nel centro della Grecia.
8-5. Appuntamento alle prime case di Kalambaka. Da lì arriviamo al commissariato. La volante non c'è, forse è fuori in pattuglia. Non abbiamo alcuna intenzione di aspettarla. Costa sparcheggia la jeep sul marciapiede e in questo modo blocca l'entrata del posteggio degli sbirri. Entriamo tutti nell'Audi e comincia il conto alla rovescia. Poco prima di arrivare alla banca, Costa si ricorda di aver lasciato nella jeep un silenziatore fatto da lui stesso per il suo Mitra Uzi e chiede di tornare a prenderlo. Sprizzano scintille, gli urlo: ma non ci stai con la testa? Siamo qui a un passo dalla banca e tu vuoi tornare indietro nella tana del lupo? E lui:
ma sul silenziatore ci sono le mie impronte.
Ma sei un coglione, vuoi mandare tutto a puttane per il tuo fottuto silenziatore?
Vabbè, hai ragione, dai, entriamo in banca, va.
Facciamo il giro della piazza e parcheggiamo l'Audi all'angolo della via, in discesa fuori dalla Banca Nazionale. Scendo per primo. Ho un grosso zaino sulle spalle e in mano un borsone con 2 fucili a canna corta. Costas esce dopo di me. Sotto il giubbetto primaverile nasconde un Uzi appeso a tracolla.
Che in primavera sta bene, cioè non ti scalda manco tanto.
Bello,
è leggero, fresco. È fresco l'Uzi.
Però a tracolla, capito? Tipo i Maranza.
Ma così l'aria passa, non ti accalda troppo.
Nikos è l'ultimo. In quest'ordine saliamo i pochi gradini fino all'ingresso. Tutti e 3 indossiamo occhiali scuri e berrettini con visiera. Costas resta a sorvegliare l'ingresso. Io tiro fuori un fucile che Nikos prende al volo. Tiro fuori anche l'altro e inizia la festa.
Per chi non l'avesse ancora capito, questa è una rapina. Quello che ci interessa sono i soldi della banca, non le vostre vite. Quindi non costringeteci a fare fuoco. La banca riavrà di nuovo i suoi soldi. La vita invece non torna più. State tranquilli che tutti andremo a casa sani e salvi.
Allora vado dal cassiere e gli punto il fucile alla tempia. Quindi gli dico: apri subito la cassaforte o spappolerò in giro il tuo cervellino pieno di numeri. e il tipo, piagnucolando, mi risponde che...
Ma la chiave non ce l'ho io, ce l'ha il direttore.
Passo allora dal direttore, seduto alla scrivania, fa finta di non aver capito nulla.
Fa finta di non essere il direttore. No, io sono il bidello.
Ma io pulisco. Stavo qua per caso, passavo. Fa finta di non aver capito nulla e continua a scarabocchiare sulle sue carte. Alza gli occhi e mi guarda solo quando sente la canna sulla fronte. Gli dico: direttoruccio caro, in piedi, non fare il finto tonto. Vuoi che scorra il sangue nella tua banca? Attento a te. Datti una mossa e vieni ad aprire la cassaforte. Adesso!
Sì, figliolo, subito!
Bravo! Torniamo dal cassiere. Il direttore estrae dalla tasca la chiave e gliela consegna. Lui la inserisce nella serratura dell'enorme cassaforte, la gira più e più volte. Poi impugna il pomolo e lo tira con forza in giù. La pesante porta d'acciaio si apre, rivelando il contenuto. Bingo! Estra colma di mazzette da 5.000 e 1.000 dracme. Impossibile farcele stare tutte negli zaini che abbiamo portato. Per la seconda volta dovremo lasciare dietro di noi dei soldi.
Portare dei più zaini, dei trolley, cioè.
Comincio a riempire in fretta lo zaino con le mazzette da 5.000 dracme. Intanto Nikos scambia battute con i clienti e gli impiegati e rivolge complimenti alle belle signore. Riempio fino all'orlo anche il borsone. Non ci sta dentro più niente ormai. Io prendo il borsone, gli altri il resto ed eccoci pronti alla partenza. In quei 5 minuti le battute di Nikos hanno messo di buon umore impiegati e clienti.
Hai visto?
E si è creata una bella atmosfera. Sono tutti allegri. In questo Nikos è un drago. Chiedendo scusa, li salutiamo e loro ricambiano.
Ehi, tornate presto!
Oh, quando te pare, eh? Mi raccomando. contenti di essere scampati almeno per un po' la mortale noia di ogni giorno, grazie alla nostra irruzione improvvisa. Con il sorriso sulle labbra ci augurano cordiali:
spendeteli bene, eh!
Ma che cazzo di augurio è? Scusa, l'ho appena rapinato.
Vabbè, però ti tratti bene.
Con la Porsche, vai,
pure sei... loro saranno stati pagati un cazzo. Alla fine, cioè, la banca ci godono.
Non sono soldi loro.
Anzi, secondo me, mentre gli davano una mazzettina, che fai?
Vabbè, un trucco vecchio come il mondo, quando subisci la rapina, di dichiarare più di quanto ti hanno rapinato.
Fuori c'è un capannello di gente. Usciamo dalla banca imbracciando le armi per ogni eventualità. Gettiamo nel bagagliaio il bottino e saliamo sull'Audi. Siamo appena partiti e dal marciapiede di fronte alla banca, tra la folla, uno sbirro coraggioso, in borghese, tira fuori la pistola e apre il fuoco contro di noi senza preavviso. Quando mi sparano alle spalle perdo il controllo. Fermati che gli sfondo il culo, grido Nikos.
Ma lascialo perdere, fregatene, è innocuo, non ha neanche centrato l'auto, andiamo dai.
Sono cretino. E i tre scappano gettando contanti dal finestrino ovunque andassero, ma sono ricercati da praticamente ogni poliziotto della regione. Alla fine, viste le origini dei tre, decidono che il miglior modo per sfuggire alle forze dell'ordine è mollare l'auto e andare in montagna, il luogo che li ha visti crescere. Si portano appresso 125 milioni di dracme, pari a circa 1.100.000 euro di oggi.
Wow.
La cifra in contanti più alta mai rubata da una banca in Grecia, ancora oggi c'è questo record. Per arrivare in montagna rubano una Nissan 4x4 di un contadino locale. Quando il tre non serve più, Vassilis la restituisce al proprietario lavata e con 1.300 euro sotto al tappetino.
No, vabbè, dai.
Dai, sei king.
Lavata
che
pure.
King è il
con
tipo.
I soldini sotto. No, ci vorresti... Ma anche cosa avanti? L'ha messo proprio sotto così, ti accorgi un giorno. Oh!
Perché le persone serie le riconosci da questi, piccoli gesti.
Dai piccoli gesti, dai particolari. Il diavolo nei dettagli, esatto. Ricordati, Leordon.
Però non sempre le cose vanno bene. A fine anni 80 il fratello Nikos viene beccato e finisce in prigione. Vassilis non può accettare che il suo eroe marcisca in prigione e prova in ogni modo a liberarlo. E sentiamo come.
Ero diventato la sua ombra. Ad esempio, mi sono infilato nella toilette del tribunale per lasciargli lime e altri strumenti di scasso, che però non è riuscito a prendere. Una volta lo tenevano in guardina al commissariato di polizia di Lamia e, approfittando della scarsa sorveglianza, ho nascosto di notte per lui una bomba a mano fra le sbarre e la rete, nella finestrella dei cessi. Ma è andata a buco anche quella. Sotto la vecchia prigione di Tricala ho attraversato due volte i lunghi tunnel sotterranei per individuarne uno più piccolo di mattoni. Me ne aveva parlato Nikos, che l'aveva visto dall'interno, ma non mi riuscì di trovarlo. E ancora, un giorno d'estate lasciai un'altra bomba a mano nello sciacquone della toiletta del tribunale di Tricala.
Nei cessi di suo tribunale la pioni bombe ovunque, cioè,
tranquilli proprio, cioè.
C'erano granate ovunque sti cessi, oh.
Tu pensa al cestino del Lost and Found, quello degli oggetti persi,
allora, bomba,
bomba, tritolo, no. Candelotto di dinamite, lime,
prima o poi verranno a prendersi.
Ah, questo è dell'avvocato. Nikos era stato trasferito nell'ufficio del giudice istruttore a secondo piano. Chiese con insistenza di andare in bagno, ma non gli fu concesso. La finestra era aperta e dava sul lato anteriore del tribunale e decise quindi di rischiare. Con un balzo fu dietro la scrivania del giudice, saltò, oscillò per un attimo fuori dalla finestra e poi si lasciò cadere nel vuoto. Per sfortuna, nella caduta si slogò la caviglia, non riuscì ad andare lontano e lo catturarono. Questa disavventura ritardò l'evasione di 6 mesi.
Si è lanciato dalla finestra. Capisci con quella forza di volontà di sta gente?
Sì.
Il carcere era costruito all'interno del tessuto urbano e con misure tipo San Vittore.
Esatto.
Mamma che roba.
E con in mezzo ai ricchi.
In mezzo alla gente. Fino ad allora, nella sua storia, non c'erano mai state evasioni. Il progetto era semplice ma rischioso. Io avrei gettato in un punto preciso sopra al muro una corda con alcuni nodi e poco dopo Nikos l'avrebbe utilizzata per arrampicarsi. Un isolato più avanti io l'avrei aspettato in macchina per fuggire insieme. Più semplice di così.
E Vassilis fa esattamente questo la domenica successiva. Getta sul muro la corda e si dilegua correndo, senza essere stato visto da nessuno, e va a casa sua. Poi però, mentre è quasi al suo portone, gli si accosta una macchina, è quella della polizia.
Ehi ragazzi, qualcosa non va?
Vieni un attimo dentro, il comandante vuole vederti.
Ma proprio oggi?
Perché? Che succede oggi?
La neve, cos'altro?
Dai, vieni, entra in macchina.
e Vasili si siede dietro.
Da dove vieni?
Da casa.
A piedi?
E come se no, con questo tempaccio.
E dove stai andando con questo tempaccio?
Mi aspettano gli amici.
Dove?
Nel caffè Tal dei Tali.
Mentre piovono queste domande, fintamente innocenti, l'auto svolta a destra, verso il carcere.
Credo che il commissariato sia dall'altra parte.
Passiamo un attimo dal carcere per dire due parole a Nikos, così lo vedi anche tu, che ne dici?
Ma mi state prendendo in giro?
No, sei tu che ci vuoi far festi. Non sai che Nikos è evaso?
Ma quando?
Un quarto d'ora, 20 minuti fa. Ma comunque lo abbiamo già individuato. Tra poco lo riporteremo in cella.
Ah, ecco una bella notizia. Nikos è riuscito a scavalcare il muro e 20 minuti sono abbastanza per sparire. Cercano di mettermi nel sacco con la loro psicologia da due soldi. Sono proprio capitati bene.
Ovviamente volevano che...
Che lui gli dicesse, che si fregasse,
insomma. Col fratello di nuovo fuori, i due riprendono a collaborare nei furti alle banche, sempre con il fidato Kostas, a.k.a. l'artista. Non sempre però i furti vanno lisci, come abbiamo visto, fino ad ora. Sentiamo Vasilis che ci racconta di uno scontro molto particolare avvenuto con la polizia greca.
Autostrada Kalambaka-Ioannina. Kostas guida una Golf e io lo seguo con un furgone bianco Volkswagen abbastanza malandato. Alcuni chilometri prima del villaggio di Panagia salgo per un tornante a gomito verso sinistra e, tentando di mantenere una velocità...
Secondo me, cioè, tutti questi nomi mi ricordano più la Sardegna. Cioè, insomma, adesso improvvisamente è diventato sardo, improvvisamente.
No.
Improvvisamente, secondo me, Vasilis è diventato sardo, improvvisamente.
No, ma perché loro hanno questa S un po'...
Panagia!
Sciolta, capito? E tentando di mantenere una velocità dignitosa, invado la corsia opposta. Tutti sanno che la polizia greca è dappertutto e un'infrazione simile non la lascerà certo impunita. Infatti, proprio in quel momento dalla curva scende una volante con due poliziotti a bordo, diretti a Kalambaka. Evitiamo lo scontro per un soffio. Naturalmente accendono subito il lampeggiante e sono sicuro che fra un attimo faranno manovra per controllarmi. Il furgoncino era malconcio e anche abbastanza carico. Trasportava una moto da enduro e un bel po' di armi utili per progetti futuri. Quindi non era certo un'auto adatta a fughe spericolate, specie in una strada come quella. Intanto la volante compare nel mio specchietto retrovisore. Dopo alcuni secondi è dietro di me con la sirena spiegata. Vogliono superarmi e bloccarmi per effettuare un controllo. Ma io lo prendo come uno sgarbo, avrebbero dovuto almeno chiedermelo.
Certo.
Quando qualcuno non tiene conto della mia opinione, allora sì che mi arrabbio. Con una brusca sterzata a sinistra, chiudo loro la strada, costringendoli a restarmi dietro. Mentre cercano il sorpasso con le unghie e con i denti e io non li accontento, il gioco continua per più di un chilometro. A un certo punto colgono l'occasione di un rettilineo piatto e mi passano davanti. Ma questo non cambia molto le cose, semplicemente rende più godibile la commedia che ormai si dispiega davanti ai miei occhi. Stavolta sono loro che con piccole frenate e zigzag cercano di mobilizzare il furgoncino e io dietro accompagno il balletto, entrando ora in una corsia, ora nell'altra, rifuggendo lo scontro. Ho anche un piccolo vantaggio, perché dalla mia postazione sopraelevata posso osservare ciò che fanno all'interno della volante davanti a me. L'autista guarda gli specchietti, quello accanto si volta indietro e a sinistra per avere la visuale fra i sedili e l'unotto. Noto all'improvviso che nella mano destra ha una pistola e penso sia pronto a far fuoco. Devo farla finita adesso, prima che l'inseguimento prenda un'altra piega. Sul sedile accanto a me ho un fucile a canne corte. Reliquia di un'armeria di una città di provincia. Lo afferro e lo incollo in posizione orizzontale contro il parabrezza. Lo lascio lì e intanto con l'indice della mano destra faccio loro cenno che no, le armi non sono la soluzione migliore. Per alcuni secondi mi guardano sorpresi, scambiano qualche parola, spengono lampeggiante e sirena, accelerano e non li rivedo più.
Ciao raga, andiamo a farci una...
Sentite, a voi vi va di morire per questo stronzo? Ma guarda, sai che...
Ok, semplice, ha incollato sul parabrezza questo fucile... E questi, vabbè raga, secondo me è l'ora della pausa pranzo, andiamo.
Che mito comunque.
Quegli anni lì raga, c'era a cagarsi addosso.
Perché questi sparavano, non
fregava un cazzo.
Fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, la Grecia ha vissuto quello che abbiamo vissuto in Italia dopo Mani Pulite, come accennavamo nel caso Serenissimi. L'inflazione mise in ginocchio la popolazione, portando in pochi anni i prezzi dei beni essenziali a quadruplicare. La corruzione fra le forze dell'ordine e nella politica ha fatto poi crescere un malumore e un odio molto forte verso tutti i simboli di potere.
Cioè quello che sta succedendo oggi qui, non dopo domani.
Vero. Per questo il fatto che Vassilis stesse derubando proprio quelle banche che tanto stavano togliendo alla gente comune, lo avevano trasformato in un eroe anarchico per la gente comune.
Poi le banche greche, raga, cioè,
si sono mangiate
la nazione, cioè minchia.
Soprattutto perché poi molti dei soldi di quelle rapine li ridistribuiva per aiutare gente in difficoltà in tutti i piccoli paesi che visitava. Questo ovviamente non faceva altro che aumentare la voglia del governo greco e della polizia di chiudere in prigione Vassilis e suo fratello Nikos. Ed è quello che succede alla fine. Nel mese di aprile del 90, Paleo Costas viene arrestato mentre cercava di far evadere suo fratello dalla prigione di Larissa. Per farlo aveva rubato un carro armato e una cassa di dinamite con cui voleva abbattere il muro del carcere. Poi l'hanno fermato prima che questo effettivamente sfondasse con un carro armato il muro del carcere. Normalmente, insomma, chiuderemo il nostro episodio qui, ma stiamo parlando di Vassilis Paleokostas, il più grande figlio di puttana degli ultimi 40 anni.
E quando diciamo figlio di puttana, diciamo con un complimento.
Certo. Quello che abbiamo raccontato fino ad ora non è nulla in confronto a quello che quest'uomo deve ancora fare. All'inizio, dato che era ancora incredibilmente incensurato agli occhi della legge, gli offrono i domiciliari se testimonia contro i suoi complici, l'artista e il fratello. E sentiamo il giudice come cerca di convincerlo.
Sei giovane e non ti meriti la prigione. In base all'accusa a tuo carico, il tuo futuro è molto compromesso. Mentre giovane come sei potresti combinare qualcosa di buono in questa vita, innamorarti, farti una famiglia. La vita in prigione è una strada senza ritorno. Non ti sarà data una nuova occasione. Il tempo non torna indietro.
Mi viene in mente il serpente, quello del libro della giungla, con gli occhi che ti girano così.
Vassilis racconta così quei momenti di fronte al giudice.
Dopo attacca a parlare in una lingua astrusa, quell'avvocatese tipico di chi ha studiato e vuole farti sentire ignorante per sentirsi meglio con se stesso. Io non capisco un cazzo e allora volta lo sguardo verso il mio avvocato e gli fa un cenno, come a dire...
Traduci tu al tuo cliente stupido.
L'avvocato resta un po' pensieroso e mi dice...
Vassilis, vieni un attimo che parliamo in privato.
Ci apportiamo in un angolo dell'ufficio e mi traduce il succo.
Ciò che mi dice il signor giudice istruttore è che se fornirai elementi significativi per l'arresto di Costas, ti lascerà libero di tornare a casa, subito.
Proposta interessante, sicuro che ha detto proprio così.
E che diavolo, sono un avvocato, conosco la terminologia di legge, eh?
Sì, ma questi se sono i termini di legge, quelli del diavolo, come sono? Digli in faccia, nella sua lingua, che vada a fanculo.
Nella sua lingua.
Dica al giudice di andare a fanculo.
Ah, è un'opera meravigliosa.
E così Vassilis Paleokostas si brucia ai domiciliari e finisce dritto nel carcere di Chalkida, considerato uno dei più inespugnabili di tutta la Grecia.
Ma invece...
Questo però nessuno l'aveva detto a Vassilis, che dopo circa un anno di reclusione si rompe il cazzo di stare dentro e comincia a progettare la sua fuga. Vassilis decide di tentare la fuga il giorno di Ferragosto del 91, contando su un possibile alleggerimento dei controlli in occasione della festa. Nei giorni precedenti decide di organizzarsi per procurarsi il materiale necessario, in particolare il metallo per costruire un rampino da lanciare oltre le mura, a cui agganciare lenzuola arrotolate e così a formare una sorta di fune per la scalata. Per ottenere il metallo senza destare sospetti, Vassilis pensa di rivolgersi a Statis, un detenuto anziano e rispettato che ha guidato in passato rivolte e che ha recentemente ottenuto un permesso d'uscita. Questo permetterà a Statis di avere accesso all'esterno per reperire, insomma, i materiali nel modo più discreto possibile. E sentiamo Vassilis.
In questo piano di evasione la cosa più pericolosa è il filo spinato con i rasoi. Potevo tagliarmi qualche tendine della mano e vanificare così l'impresa. Per questo mi stringerò delle fasce intorno ai polsi e ai gomiti. Dopo la salita alla guardia centrale incustodita, dovrò saltare da 5,5 metri di altezza fuori dal muro. E certo non troverò l'erba morbida. Anche in questo caso rischiavo di ferirmi e quindi le doppie fasce alle caviglie e alle ginocchia rappresentano delle protezioni fondamentali. Invece, per le ferite provocate dagli spari delle guardie, bisognava rimettersi alla loro bontà e comprensione.
Finalmente arriva il fatidico giorno, Ferragosto. Vassilis è pronto a mettere in atto il piano che aveva studiato con tanta attenzione. Sentiamolo.
8:30. Suona la campana per sgombrare il cortile. Come avevo previsto, la guardia non è nella sua postazione. Lancio con forza il gancio in alto dove i due muri si incontrano, mirando a quello più basso. La corda fatta col lenzuolo si è bagnata durante il trasporto e il suo peso non permette al gancio di arrivare lì dove voglio. Si incastra invece in uno dei fili spinati con i rasoi, che tirando mi torna indietro. Non è il momento di lamentarsi. Lo afferro e i rasoi si conficcano nei miei palmi, fino all'osso. Ma chi se ne frega? In tre salti sono già in cima al muro e con uno slancio arrivo al posto di guardia centrale.
Oh, se vuoi la libertà, devi sufficiente, sbatti il cazzo se ti stai squarciando le mani. Una guardia però lo vede salire e gli urla al cortile.
Ehi, dove vai?
Ora vedrai, gli rispondo, mentre salto nel vuoto. Cadendo dalla parte esterna del muro, sento un forte contraccolpo. Cemento, più uno strato di grosse pietre, il peggio per le gambe. Ma non sento male da nessuna parte, le fasce hanno fatto il loro lavoro. Proprio in quel momento, fuori e sotto la guardia a sinistra, all'angolo del muro, con il mitra spianato, compare la guardia esterna che grida ripetutamente:
«Fermo! Fermo!»
Ma non gli do alcuna importanza. Con un salto, supero l'ultimo facile ostacolo, la recinzione esterna, e, più veloce che posso, taglio in obliquo a destra, giù verso il mare. Arrivo a una piccola baia, dove 4-5 persone fanno il bagno e pescano. Li supero con nonchalance, come se facessi la mia corsetta pomeridiana.
Sì, fanno il bagno e pescano. Cioè, nello stesso
c'è un evaso punto, che fa jogging. Cioè,
ma cazzo fai a fare il bagno a pescare nella stessa acqua? Fa 20 pesci facendo il bagno. Cazzo a bocca.
O esci così, tipo.
Oltre a quello, oltre...
Io ho sempre avuto paura di quello quando vado a fare il bagno.
Sai quante volte mi ha preso mio padre mentre io pescavo con mio padre? Lui davanti sul ciglio del fiume e io dietro con un fumetto, una rivista. Minchia, quando tira,
no!
E sì, nell'andare dietro prende me, papà!
Anche fantozzi, ma che stai
Io, sai che
la
io...
bocca ti ha preso?
No, la bocca no, però mi ha preso o la maglietta. Per fortuna non mi hai fatto male, però lo sai che io e mio papà abbiamo ricreato la scena della barca di Fantozzi? Cioè questa scena di loro che vanno al mare,
al campeggio, no?
E Fantozzi prende questa barca che è una bagnarola
cassone.
Ed è la stessa che prese mio padre quando andavamo in vacanza al lago di Pusiana. Era proprio quella di Fantozzi. Non so se l'ha presa perché era economica, ma, o perché era un fan di Fantozzi, ma era quella lì. E nel film Filini, per avviare il motore, che è di quelli a cinghia, da una gomitata Fantozzi che cade fuori dalla barca.
Ti hai preso,
ecco,
la gomitata?
Io ho preso la gomitata da mio padre, non sono caduto fuori dalla barca, ma eravamo Fantozzi e Filini, io e mio padre.
Arrivo a una piccola baia dove 4-5 persone fanno il bagno e pescano. Io li supero con nonchalance, come se facessi la mia corsetta pomeridiana. Non fanno caso alle tute stracciate e alle mie mani insanguinate. Attraverso ancora 400 metri all'incirca e, dopo essermi assicurato che nessuno mi veda, mi nascondo dietro un cespuglio. Mi trovo fuori da una zona abitata e tra poco calerà la sera. Se non mi beccano nel giro di mezz'ora, la notte sarà mia. Mentre conto le ferite, da lontano mi arrivano alle orecchie le sirene della polizia. A parte un taglio profondo al gomito che forse ha toccato un'arteria, ma senza danni gravi,
forse.
Le altre sono ferite superficiali e ormai è notte. Allora mi tolgo tutte le fasce, scendo al mare per immergere le braccia in acqua, perché il sale mi farà bene.
Senza lamentarsi, il sale.
Ferita. Era maschio alfa. Era...
Il mare cura tutto. Poi.
Com'è che si dice oggi? Il maschio, quello sopra l'alfa?
Sigma.
Sigma, sigmissimo il tipo.
Vassilis scappa a piedi, quindi a nuoto e poi in barca fino ad arrivare a delle rotaie. Quindi segue i binari della ferrovia e dopo alcune ore di cammino arriva alla zona di Avlona. Forza la porta di una villetta in quel momento disabitata. Trova un po' di spiccioli sufficienti per viaggiare in treno fino ad Atene. Però si vergogna di questo perché nel suo codice di criminale le case delle persone normali non si dovevano toccare.
Wow... Mi è venuto il durello, questa frase.
Era la prima, e spero anche l'ultima volta, che per necessità entravo non invitato in casa d'altri. Mi sento a disagio perché ritengo che la casa sia uno spazio sacro, una forma di rifugio privato. Per questo motivo lascio un messaggio. Avevo davvero bisogno dei soldi che ho preso e chiedo la vostra comprensione.
Vassilis quindi riesce a salire sul treno per Atene, dove?
Sarò ospite per diverso tempo di una famiglia. Non sono miei lontani parenti, né vicini a me per ideali o simpatie politiche. Mi hanno accolto senza aspettarsi ricompense. Possiedono qualcosa di più alto, la solidarietà verso un perseguitato. Infatti auguro a loro ogni bene.
Ora Vassilis è di nuovo un uomo libero, ma la sua rabbia verso una società che vede corrotta e ingiusta non solo non è scemata, ma è stata alimentata dalla sua esperienza in prigione. Era tempo per lui di alzare il tiro, di spostarsi dalle banche ai pezzi grossi dell'economia greca. Il piano che escogita è, ancora oggi, considerato uno dei più spettacolari di sempre. Ma per scoprire cosa ha fatto, dovete aspettare la prossima puntata.
No!
Oh, ma che bello, Matteo, ti ringrazio, perché dopo le ultime puntate dove veramente mi hai castrato chimicamente, è la prima puntata nella storia, penso, di Non aprite quella podcast dove non si è ancora versato una goccia di sangue, a parte lui che si è tagliato con uscendo dalla galera, no?
Un po' di sparatorie qua e là le ha fatte, però insomma...
Ma non si è fatto male nessuno.
No, pure il nostro Leonardo comunque andò bene.
Sì, è vero. Sì, ma la cifra che non c'è un'altra storia, cioè io cominciavo veramente a non farcela più in questa stagione. Voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata e se anche voi provate in questo momento un'attrazione incredibile per
Vassilis,
che io quando vedo troppe S non lo dico. Scriveteci a nonapritequalapodcast@gmail.com o su Instagram iscrivendovi a nonapritequalapodcast. Le mail, i commenti vocali più interessanti vengono, come vedete, letti e ascoltati durante le nostre puntate. Mettete, ma coda per favore,
obbligate
5 stelle al nostro podcast su Spotify e Apple Podcast, e ricordatevi inoltre di seguirci su Spotify cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile. E scusatemi se continuo da 70 e passa volte a ripetere queste cose, ma me lo fa dire lui. Pedar, che intervento hai scelto per questo episodio?
È Cugira che ci scrive una mail dal titolo La puzza.
Che mail può arrivare a noi? Una col titolo La puzza, giustamente.
Cari amici di Non aprite quella podcast, vi seguo da poco e mi sono appena imbattuto nella storia del barone von Kosel, che mi ha riportato alla mente un aneddoto.
Oddio.
Non era un gran periodo per me. Avevo perso il lavoro ed ero disposto a fare qualsiasi cosa pur di non gravare sul bilancio familiare. Accettai
quasi
così l'incarico.
Fra
parentesi, Vabbè, ma quasi, alla fine è la stessa cosa. Accettai così l'incarico presso un'azienda che si occupava di esumazioni ed estumulazioni. Tutto procede regolarmente, mica dissotterrava pure la gente, cazzo. Tutto procede regolarmente, se così si può dire, sino a che non iniziamo le procedure di estumulazione in un'ala di un cimitero che si presenta notevolmente umida.
Già, qualcuno deve farlo quel lavoro quando si trasferiscono in cimiteri, porco Giuda.
Lì il processo di decomposizione dei corpi è largamente rallentato. Arriva il turno di quella che pareva fosse stata una donna particolarmente corpulenta, morta oltre 50 anni prima. Tolta la lapide, troviamo la bara completamente marcita, con solo la struttura zincata parzialmente intatta.
Sai che stavo pensando la stessa cosa?
Non è il prima persona che lavora.
Io non lo leggo, porca troia.
Vabbè.
Per certi lavori o sviluppi un senso dell'umorismo tipo il nostro, non ce la fai.
Dall'oculo esce un odore nauseabondo, diverso da quello a cui eravamo abituati. Si poteva quasi toccare, ma è iniziando a trasportarla che arriva il peggio. Dovendoci muovere nello stretto e scendere un piano di scale, ci carichiamo lo zinco, così chiamato, in spalla e procediamo verso le stesse. Una volta inclinato però lo zinco inizia a sfaldarsi sotto il sotto il peso del contenuto che inizia a defluire sulle spalle del mio collega. Porca madonna. Un uomone di oltre 1,90 m che sfiorava i 130 kg. Questo inizia ad urlare come un ossesso. E la puzza è così forte che nel giro di 10 minuti iniziano ad arrivare curiosi, negozianti ed abitanti del luogo.
Perché?
A cui il fetore era arrivato, anche a centinaia di metri, chiedendoci cosa cazzo stessimo facendo. E beh, così ce lasci.
Così.
Che è successo poi?
È successo che il tipo non gli è andata più via la puzza per almeno un anno.
Vabbè, ciao, siete grandi comunque.
Dentro,
non c'è doccia che tiene.
Mamma mia, che concentrato.
Sei un grande anche tu.
Qualcosa si era versato addosso del whisky per andare via la puzza. Non so se ti ricordi.
Per coprirla, ma quella puzza non va via.
Coprirla.
Vabbè, comunque, questo messaggio era una mini puntata di Non aprite quella podcast, possiamo dire. La prima parte del caso Paleo Costas finisce qui. Eccolo qua, ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com/naqp, perché sennò Matteo non si può comprare la droga, e così potete anche ascoltare la puntata bonus del lunedì.
Andate anche a vedere, anche a comprare il merch, ragazzi.
Esatto, dai, merch, pure il link del merch.
Merch.nonapritequelapodcast.com.
Per tutti gli altri poveri, ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata. Ave Satana!
Non aprite quella podcast è una serie sviluppata con Spotify Studios e prodotta da Willy Lorbo, scritta da Matteo Lenardon, produttore esecutivo J-Ax, sound design e musiche Diego Spitale. Ascolta il Rap Cup di Pedard e la puntata che hai appena ascoltato andando su Instagram all'indirizzo Non aprite quella podcast. Ave Satana.